Job su Radio International.
E bentornati cari amici di Radio International. Siamo anche oggi su On Job e insieme a me oggi c'è Pier Dario Santoro. Benvenuto Pier Dario.
Grazie, sono contento di essere qui con te.
Benvenuto tra di noi. Allora, raccontaci Pier Dario, di cosa ti occupi?
Io mi occupo di arte e antiquariato in maniera principale.
Però, esatto, però Pier Dario, tu sei molto riduttivo. Nel dai, raccontaci tutta la tua attività.
Nel senso che sono perito civile penale del Tribunale di Bologna per l'arte e l'antiquariato e antiquario da 42 anni. E nel settore dell'antiquariato abbiamo sempre, sia io che mia moglie, ci siamo specializzati nel Settecento e nel primo Ottocento, con una particolare indicazione, predilezione per l'orologeria antica.
Per l'orologeria antica, quindi tu sei esperto soprattutto in orologi.
Sì, in orologi ho scritto anche diverse pubblicazioni, scrivo su una rivista che si chiama L'Informatore Europeo da molti anni, schede tecniche d'antiquariato, in cui affronto sempre l'aspetto tecnico di un argomento, che è la cosa che generalmente manca nei libri di storia dell'arte o in generale nei cataloghi di museo. Perché in linea di massima il dato tecnico non è eludibile. Faccio un esempio: se un'essenza di un determinato legno arriva in una determinata epoca, quell'oggetto non può essere stato prodotto prima, è del tutto evidente.
Ho capito.
Quindi è un dato saliente, molto importante.
Beh, tu sei un esperto, quindi io...
No, se in orologeria è arrivata un'invenzione, un'innovazione nel 1720 ed è presente, quell'orologio è dal 1720 in avanti.
Ok, non ho capito.
Quindi il dato tecnico serve a determinare la datazione e spesso anche l'importanza dell'opera d'arte.
Il valore quindi anche economico.
Perché se un pittore usava dei pigmenti all'avanguardia ma costosi, era evidente che era un pittore importante, che un altro pittore non è che non si poteva permettere, il committente non gli dava i soldi per comprarlo, perché così funzionava in passato. Il costo nella storia dell'arte, il costo dei materiali è sempre stato preponderante. Spesso, quasi sempre, l'artigiano o anche l'artista non era in grado di procurarsi in maniera autonoma, doveva farseli pagare dal committente prima. Che fosse una statua di marmo, che aveva costi enormi, che fosse un pigmento, che spesso erano pietre preziose triturate, addirittura oro o altro, doveva essere sempre il committente a dare all'esecutore l'anticipo, i soldi per poter eseguire l'opera. E quindi chiaramente se era un'opera con un costo elevato non andava dall'artista, diciamo, brocco, come si suol dire, andava da quello che riteneva, almeno nella sua epoca, nel suo momento, importante.
Ok, allora facciamo un po' di ordine, perché in realtà mi pare di capire che comunque tu e la tua azienda a conduzione familiare siete dei grandi esperti di tutto ciò che riguarda questo mondo.
Nel nostro campo sì.
Però fate talmente tante cose che, diciamole un po' tutte, aiutiamo un po' i nostri ascoltatori a capire di cosa ti occupi, perché fai mille cose.
No, allora è chiaro che nel settore dell'arte e dell'antiquariato si spazia in tutte le regioni del mondo e in tutte le epoche, quindi se una vastità tale di argomenti che è molto impegnativa. È obbligatorio specializzarsi se si vuole dare al cliente un servizio corretto, altrimenti si raccontano quelle quattro chiacchiere che lo trova su Wikipedia e finisce lì, insomma. E allora nel nostro caso io sono stato per esempio il primo a specializzarsi nel neoclassico in Emilia Romagna.
Okay.
E sono stato il primo a trattarlo nel mondo, non solo perché il prezzo, soprattutto dalla caduta del mondo, dalla globalizzazione in poi, non si fa a Bologna, si fa nel mondo. Quindi per avere un servizio corretto verso la clientela tu devi sapere cosa può valere quell'oggetto, non qui ma mediamente nel mondo.
Ok.
E qui devi concentrarti, perché non è possibile assolutamente nella vastità dell'argomento trattare tutto. Invece come perito sei obbligato ad affrontare tutti i generi e quindi almeno in maniera abbastanza approfondita avere un'idea generale di che cosa si tratta quando affronti un argomento. Poi è chiaro che sullo specifico hai dei consulenti e degli aiuti esterni che, se cambiamo favorevolmente sui vari argomenti, di esperti molto specializzati nel loro settore. Faccio un esempio: ci è capitato uno smeraldo da 164 carati che neanche ad Amsterdam esisteva la quotazione. A quel punto ci ha dovuto andare da un esperto gemmologo importante per farsi dare una quotazione di tipo. Se una nostra, un qualunque collega ha bisogno di una valutazione su un orologio antico, si rivolge a me, che sono considerato un grosso esperto in questo settore.
Sì,
quindi diciamo che il dovere dell'antiquario è quello di informarsi comunque su quello che tratta in maniera approfondita, anche se non ha una conoscenza diretta, altrimenti non fa un servizio al pubblico.
Esatto, che comunque immagino che se tu lo fai da una vita e lo fate anche a condizione familiare, in realtà è una passione, è l'amore,
sì, sì.
Che c'è,
no,
che
addirittura
spinge.
Io e mia moglie e mia figlia, anche mia figlia è, anche lei è perita della Camera di Commercio e da sempre collabora con noi soprattutto per l'arte contemporanea, che è il settore che privilegia lei. Mia moglie si occupa in maniera particolare della pittura e io in generale dell'arte decorativa, quindi gli arredi, i mobili, gli oggetti, eccetera, eccetera.
Insomma, vi siete specializzati ognuno in una cosa.
In modo da dare un servizio abbastanza completo, diciamo. Ecco.
Ho capito. E le tue pubblicazioni di cosa trattano?
Allora, io ho trattato soprattutto l'argomento specifico, quindi il mobile del 700, il mobile dell'800, si chiamano proprio così i testi, il mobile del 600, gli arredi neoclassici in Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Un libro abbastanza importante sull'orologeria, che è stato quello che mi ha dato più soddisfazione in generale. L'impronta che cerchiamo sempre di dare anche nelle pubblicazioni non è di andare a vedere in un museo un oggetto e di dire cos'è, ma di parlare di cose che sono sul mercato, che quindi la gente ha la possibilità, ai vari livelli economici logicamente, di poter comunque acquisire. Perché tu, come fanno quasi tutti, vai e fai pubblicazioni che riguardano quello che è i Musei Vaticani, vabbè, sarai bravo, sarai, però tanto quel quadro non arriverà mai sul mercato.
Ho capito, quindi tu vuoi comunque un'arte, diciamo, che comunque che può diventare accessibile.
Sì, che sia accessibile, letteralmente, che sia possibilmente sul mercato, oggi o domani, ecco, questo è il concetto, o ci sia una cosa analoga, ecco, questo è il punto. Anche su cose molto importanti. Nell'orologeria c'è l'orologio che vale 200 euro, ma c'è anche quello che vale 150.000 euro.
Quindi. Ricordiamo anche di che tipologia di orologi stiamo parlando, non quelli da polso.
No, io l'orologio da polso non è che non lo conosco, infatti mi ha fatto anche recentemente una perizia importante su dei Patek Philippe. Il problema è che per conoscere il prezzo bisogna essere estremamente aggiornati, perché ripeto, il prezzo non si fa a Bologna, si fa nel mondo ed è impossibile seguire tutto. Mm-hmm. I cataloghi d'asta sono continui e il prezzo mutua da un mese all'altro, neanche da 6 mesi in 6 mesi. Per cui io ho preferito concentrarmi sull'orologeria antica, cioè su quella, per capirci, in bronzo dorato d'appoggio, su quella murale, eccetera, eccetera, non su quella che ci si mette addosso, quindi anche gli orologi di tasca, i classici che cipolle del nonno, per capirci, anche se non è che non le conosca. Ma quando devo determinare un prezzo chiedo un parere a uno che l'ha trattato il giorno prima, magari a Basilea, che è il più importante mercato in questo momento, ecco, questo è il concetto.
Perfetto, Pier Dario. Allora, ascolta, vuoi dire un'ultima cosa ai nostri ascoltatori? Sei comunque un super esperto, tu e tutta la tua famiglia, in realtà noi ci conoscevamo già, io lo so già che voi siete dei super esperti, però vuoi dire qualcosa ancora ai nostri ascoltatori?
Molto semplicemente, avere come bussola nell'acquisto di arte e di antichità un dato fondamentale: non è importante comprare una cosa importantissima o costosissima, l'importante è che quello che si compra corrisponda a quando è stato prodotto, che cos'era e cosa non era, perché se no la moda può mandare molto in alto un prezzo oppure farlo crollare, ma dura qualche anno, dopo passa e cambia. Il valore ineludibile, quello che comunque rimarrà nel tempo, sarà chi lo ha fatto e per chi lo ha fatto.
Perfetto, Pier Dario, ovviamente tu sei un super esperto nel tuo settore, quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
Io ringrazio te per l'attenzione e anche Radio International per questa opportunità.
Grazie mille.
On Job su Radio International.